Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
BCE Lagarde non è soggetta a pressioni politiche, così da Budapest la presidente della Banca Centrale Europea il giorno dopo il taglio dei tassi. In Ungheria il vertice Ecofin informale dimezzato, solo 8 i ministri dell'economia presenti, gli altri 19 disertano in polemica con Orban. Mosca accusa 6 diplomatici britannici di spionaggio, accuse infondate, replica Londra. Incendio in un emporio cinese a Milano, 3 morti, potrebbe essere di origine dolosa. E sempre a Milano è deragliato un treno diretto alla stazione centrale, 3 feriti, nessuno in gravi condizioni. Calcio Serie A, domani si riparte con 2 anticipi dopo la sosta per la nazionale. Coppa Davis, azzurri in campo oggi contro il Belgio, si inizia alle 15 in campo Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In apertura le parole di Christine Lagarde, il giorno dopo il taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. La presidente della BCE ha detto da Budapest, dove si svolge l'Ecofin informale, non siamo soggetti a pressioni politiche di alcun tipo, rispondendo alle critiche del vice premier italiano Tajani, che aveva parlato di mancanza di coraggio da parte della BCE, che ieri, come sapete, ha tagliato i tassi dello 0,25%. Ma questo vertice europeo in Ungheria è dominato dalle divisioni, solo 8 i ministri dell'economia presenti, gli altri hanno disertato, boicottando l'Ungheria dopo la visita del premier Orban a Mosca in avvio del semestre.
È una riunione dell'Eurogruppo segnata da una partecipazione più che dimezzata, quella che si tiene oggi qui a Budapest. Molti ministri delle finanze hanno deciso di non parteciparvi in reazione al viaggio che il premier ungherese Viktor Orbán ha fatto a Mosca all'inizio di luglio. La scelta clamorosa del primo ministro ha provocato la viva reazione di molti paesi membri, tenuto conto delle posizioni europee nei confronti della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina 2 anni fa. In buona sostanza, presenti oggi sono i ministri di Italia, Slovenia, Malta, Lussemburgo, Belgio e Cipro. Assenti i ministri di Germania, Francia e Spagna, così come i commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni. La riunione è quindi sottotono. Lo stesso incontro dei ministri a livello europeo, l'Ecofin, si terrà su un solo giorno, oggi. La giornata di domani è riservata a seminari a porte chiuse e non prevede la tradizionale conferenza stampa conclusiva. Nella sostanza, oggetto degli incontri è la situazione economica in un contesto di grande incertezza e mentre i Paesi membri stanno ultimando i loro piani pluriennali di risanamento dei conti pubblici. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Budapest.
Potrebbe essere dolosa l'origine dell'incendio che nella tarda serata di ieri ha causato la morte di 3 giovani in un emporio cinese a Milano. Sentiamo.
Certo, ovviamente che un dispiacere per le persone che abitiamo qua.
Non vedevo, però vedevo tanta fumiera, tanta.
Le voci di chi abita nel quartiere che ieri sera ha visto levarsi una fitta nube di fumo dall'emporio di mobili in via Cantoni, periferia nord-ovest di Milano, dove hanno trovato la morte 3 ragazzi. Un giovane di 17 anni, sua sorella di 18 e un amico di 24, tutti e 3 di nazionalità cinese. Stavano dormendo nel negozio quando sono stati sorpresi dall'incendio. Avrebbero cercato di scappare, ma sarebbero stati disorientati dal fumo che li ha poi uccisi. La parte più danneggiata dalle fiamme è proprio quella vicina all'ingresso dell'emporio, forse l'unica via di fuga. I corpi senza vita dei ragazzi sono stati trovati nella parte più distante dall'ingresso, ha raccontato il procuratore di Milano Marcello Viola, che questa mattina ha svolto un sopralluogo nell'area. Non si esclude alcuna pista, anche il dolo. Sentiamo Viola.
Abbiamo appena finito i rilievi, i vigili del fuoco stanno ultimando i rilievi, i carabinieri hanno fatto una parte, adesso li completeremo. Troppo presto per fare ipotesi certe, ovviamente. Andiamo sia sulle cause dell'incendio, lo accertiamo.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un'altra storia di cronaca, sempre nel milanese, riguarda il deragliamento di un treno passeggeri avvenuto nei pressi della stazione Milano Centrale. 3 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L'incidente è stato provocato dalla perdita di un container da parte di un treno merci che ha costretto un altro convoglio ad una brusca frenata.
Sono 6 i passeggeri portati in ospedale, ma nessuno di loro è grave, dopo il deragliamento di questa mattina intorno alle 6.30 in zona Greco a Milano. Un treno merci avrebbe perso un container finito sui binari mentre arrivava un treno passeggeri da Domodossola. Il macchinista è riuscito ad attivare il freno di emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto frontale, avvenuto per fortuna a bassa velocità. L'incidente ha provocato un congestionamento del traffico auto nell'area circostante per l'arrivo dei mezzi di soccorso e ritardi fino a un'ora sulle linee alta velocità Intercity e Trenord Milano-Torino e Milano-Domodossola.
Per il momento abbiamo un treno con un ritardo di 40 minuti circa, 50 minuti.
Siamo partiti da Bergamo stamattina alle 7 e abbiamo dovuto cambiare un paio di treni per riuscire ad arrivare qua.
Non c'è prospettiva, cioè non sappiamo quando arriverà.
Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
All'estero adesso, il governo britannico ha respinto, in quanto del tutto infondate, le accuse fatte dalle autorità russe a 6 suoi diplomatici dell'ambasciata del Regno Unito a Mosca, a cui è stato ritirato l'accreditamento. Le autorità russe parlano di attività di intelligence sovversive. Intanto Gran Bretagna e Stati Uniti sono pronte a discutere nel vertice di oggi alla Casa Bianca dei piani per consentire a Kiev di colpire obiettivi all'interno della Russia con missili forniti dall'Occidente. E ora andiamo in Medio Oriente. È giallo sull'evacuazione del sud del Libano che sarebbe stata richiesta da Hezbollah alla popolazione civile in vista di attacchi israeliani, ma che successivamente è stata smentita da un altro funzionario dell'organizzazione libanese. Sentiamo.
Almeno 6 civili palestinesi sono morti questa mattina nella striscia di Gaza a causa di attacchi israeliani, mentre nel sud del Libano è stato ucciso un bambino, figlio di un combattente di Hezbollah. Una fonte interna alla sezione politica del Partito Armato Libanese ha smentito invece la notizia ripresa dai media israeliani, secondo cui Hezbollah avrebbe ordinato agli abitanti del sud del paese di lasciare la zona. Nuove minacce intanto arrivano dall'Iran. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano Bagheri ha confermato che il suo paese continuerà a rispondere alle minacce provenienti da Israele e dalle maggiori potenze alleate. A Madrid oggi riunione tra i ministri degli esteri di diversi paesi musulmani ed europei per discutere su come implementare una soluzione a 2 stati per il conflitto israelo-palestinese. E ieri sono state consegnate presso il Ministero degli Esteri a Roma le firme raccolte in Italia da Oxfam, con cui oltre 100.000 persone chiedono al governo e alla comunità internazionale di impegnarsi per raggiungere un immediato cessate il fuoco a Gaza e porre fine all'invio di armi ad Israele. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Secondo i dati preliminari raccolti dall'agenzia europea Frontex, nei primi 8 mesi di quest'anno c'è stato un calo degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione Europea. I migranti clandestini, diminuito appunto il flusso di quasi il 40%. Sentiamo.
Una richiesta di opt-out per essere esentata dalla politica di asilo dell'Unione. Il governo olandese fa sapere che la presenterà molto presto a Bruxelles, forse già la prossima settimana. E l'input parte, secondo i media locali, dalla ministra per l'asilo Marjolein Faber, esponente dell'ultradestra di Geert Wilders, che in materia di immigrazione ha annunciato di voler dichiarare lo stato di crisi per introdurre una stretta nella quale far rientrare appunto anche lo stop temporaneo alle domande d'asilo. L'annuncio di Amsterdam, che in base alle normative europee comporterebbe comunque sanzioni al paese, arriva dopo che la Germania la scorsa settimana aveva dichiarato di voler rafforzare da lunedì prossimo i propri confini, anche in seguito all'attentato di Solingen con 3 persone uccise da un 26enne siriano sfuggito all'espulsione dopo una richiesta di asilo fallita. Intanto, in base ai dati preliminari dell'agenzia Frontex, nei primi 8 mesi di quest'anno il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione Europea è diminuito del 39%, attestandosi a poco meno di 140.000 persone. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un'escursionista canadese è morta assiderata in Val Gardena ieri a causa della tempesta di neve che ha investito il Trentino. Nelle prossime ore sono previste raffiche di vento fino a 120 km orari, già imbiancati quindi i passi dolomitici.
I due escursionisti, una donna canadese di 57 anni e il suo compagno di 56, erano sull'alta via delle Dolomiti in Val Gardena, cammino in alta quota a tappe per escursionisti esperti da rifugio a rifugio che per intero porta da Bressanone a Feltre. Mancavano 2 chilometri piuttosto pianeggianti al rifugio della terza tappa di Puez, 2475 metri di altitudine, quando sono stati sorpresi da una tempesta di neve con raffiche di vento oltre 50 km orari. Quando il soccorso alpino è arrivato sul posto, la donna era ormai morta assiderata di freddo. L'uomo in grave ipotermia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nelle ultime ore il Trentino è attraversato da un'intensa perturbazione che ha fatto crollare anche di 10 gradi le temperature e portato i primi fiocchi in quota a partire dai 1800 metri, imbiancati con accumuli fino a 10 centimetri tutti i passi dolomitici. Colonnina di mercurio a meno 11 gradi sulla Marmolada. Previste nelle prossime ore raffiche che potrebbero essere superiori a 120 chilometri orari nelle zone esposte. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
Siamo allo sport con il tennis. Archiviato il successo al debutto in Coppa Davis contro il Brasile, oggi l'Italia è pronta a sfidare il Belgio. Si parte alle 15 in campo per i singolari Berrettini e Arnaldi. L'obiettivo degli azzurri di Volandri è conquistare la qualificazione per la Final Eight di Malaga, in programma a novembre. E per il calcio invece la Serie A domani riparte con il campionato dopo la pausa per la nazionale. A Milano però si è appena concluso un vertice legato alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Ci aggiorna Giovanni Capuano.
Sì, è stato un incontro che era stato chiesto dai due club nel corso dell'estate ed è l'incontro in cui Milan e Inter hanno comunicato ufficialmente al sindaco Sala che non considerano fattibile la ristrutturazione di San Siro. Una decisione, ha spiegato il sindaco, arrivata dopo lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica e che a questo punto va considerata definitiva. Milan e Inter però, che sul tavolo del sindaco Sala, hanno portato una proposta in attesa, e cioè tornare al progetto del 2019, la costruzione di un nuovo San Siro al fianco del vecchio, che ricordiamo dal 2025 sarà in parte vincolato dalla sovrintendenza. Tre condizioni hanno messo le società: sapere in fretta il valore di San Siro e delle aree limitrofe, e da questo punto di vista dal mese di agosto ci sta lavorando l'Agenzia delle Entrate, comprendere i tempi per diventarne proprietari e poi comprendere quanto inciderà il vincolo annunciato dal 2025. Settimana prossima è già stato fissato un incontro con lo stesso Sala e con la sovrintendenza. Milan e Inter sono anche pronte, da quello che si è capito, a portare un progetto di rifunzionalizzazione se non potessero abbattere completamente il vecchio stadio. Il sindaco, dal suo punto di vista, ha invece chiesto a Milan e Inter un passo indietro formale sui progetti alternativi di San Donato Milanese e Rozzano. Così si sono lasciate dunque le due squadre con il sindaco Sala. Nei prossimi giorni si comprenderà la fattibilità di questa proposta, che torna al 2019. Da segnalare per chiudere che oggi dal sindaco Sala si sono presentati per il Milan l'amministratore delegato Giorgio Furlani, per l'Inter insieme all'amministratore delegato corporate Alessandro Antonello, i due manager di Octree che si occupano del dossier Inter, Catherine Ralph e Carlo Liguori. Per il fondo Octree si tratta della prima volta in pubblico sul dossier stadio.
Grazie Giovanni. 13 minuti e 30 secondi, ci fermiamo, è in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. BCE Lagarde non è soggetta a pressioni politiche dalla presidente della Banca Centrale il giorno dopo il taglio dei tassi. Tajani ribadisce rivendico di poter commentare le sue scelte. Mosca accusa 6 diplomatici britannici di spionaggio, accuse infondate secondo Londra. Incendio in un emporio cinese a Milano, 3 morti, potrebbe essere di origine dolosa. Prima neve in Trentino, turisti sorpresi dal cambio meteo, morta assiderata una turista canadese. Calcio Serie A, domani si riparte con gli anticipi Milan e Inter, no alla ristrutturazione di San Siro. Tennis, Coppa Davis, azzurri in campo oggi contro il Belgio. Ecco. Eccoci qua alle 13:17 minuti in questo momento, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre, per commentare tutte le notizie di oggi. Ripartiamo dalla notizia di questi ultimi due giorni, oggi compreso, la riapertura dell'anno scolastico. Oltre 7 milioni gli studenti attesi al rientro, con un calendario scaglionato che vedeva questa settimana al ritorno in classe in Friuli Venezia Giulia, in Campania, in Lombardia, nelle Marche e poi ancora Sardegna, Sicilia e Piemonte, Trentino, Veneto e Valle d'Aosta, e poi dalla settimana prossima tutte le altre regioni. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora Giannelli, ci sono diverse questioni, le novità di quest'anno, la questione delle cattedre che come ogni anno si ripropone, non tutte sono state assegnate, ci sono diverse supplenze e vacanze, cioè nel senso di titoli vacanti, non di vacanze, perché le vacanze quelle sono finite, e anche forse in primo piano la questione degli insegnanti di sostegno, che da un lato sono una delle novità più importanti, novità insomma, acquisizioni, ecco, diciamo così, degli ultimi anni, un apporto molto molto importante, col fatto anche che le famiglie da quest'anno possono scegliere, favorire l'insegnante di sostegno e quindi decidere di portare avanti il rapporto con questo insegnante di sostegno che hanno, gli è stato messo a disposizione, ma ci sono, e qui i numeri però ballano, un sacco di precari. Sono la maggior parte dei precari, sono proprio gli insegnanti di sostegno, oltre 100.000 quelli precari. Allora cominciamo da un commento generale, Giannelli, le chiedo come sta andando questa ripresa, poi arriviamo ai temi più specifici, diciamo un'impressione generale.
Ma guarda, la ripresa sta andando come va tutti gli anni, ovviamente ci sono le difficoltà, però il sistema scolastico è dotato di una grande resilienza, dirigenti scolastici, docenti, personale non docente in genere, diciamo, si distinguono per abnegazione, poi certo qualcuno magari di meno, però insomma mediamente l'abnegazione sopperisce a quelle che sono le carenze del sistema. E appunto, secondo me, è una carenza strutturale del sistema quella che ci impedisce di avere tutti i posti di insegnamento, e in particolare anche quelli di sostegno, che sappiamo essere particolarmente importanti per alcuni alunni. Diciamo che è una carenza strutturale del sistema quella che ci impedisce di avere tutti i docenti di ruolo. Qual è questa carenza strutturale? Il fatto che si continua a insistere con dei concorsi che da 50 anni a questa parte almeno hanno dimostrato ampiamente di non essere in grado di sopperire al fabbisogno del personale. Il fabbisogno del personale è circa 30-40 mila unità all'anno, ovviamente se per un anno non si assumono persone di ruolo, l'anno dopo sono 60-80 mila, dopo tre anni diventano 100 mila e così via a effetto valanga.
E questo, quindi i presidi non hanno gli insegnanti assunti col concorso, devono andare a scegliere le graduatorie dei supplenti, quelli non abilitati. Sì. Insomma, è la solita questione.
Aggiungo preciso che i presidi non scelgono proprio nessuno, cioè in realtà la graduatoria impone di prendere una persona che sia gradita o che non sia gradita, che sia nota magari per non essere particolarmente impegnata, che magari non si può prendere quello che invece si è conosciuto e che era noto per l'impegno, quello non lo si può prendere perché magari sta due posti più là.
È un peccato questo.
Funziona molto male, anzi non ha mai funzionato.
Certamente la discrezionalità potrebbe avere degli altri aspetti critici, insomma non addentriamoci, però quello che lei ha detto è molto chiaro. I presidi non possono scegliere.
Cioè, mi addentro io, l'aspetto critico è che le persone devono essere oneste, d'altronde se non si fossero disoneste le si dovrebbe mandare via, e io non avrei nulla in contrario naturalmente.
Assolutamente.
Però il punto è di responsabilizzare, invece in questo modo nessuno è responsabilizzato, il servizio magari non funziona come dovrebbe e tutti possono dire non è colpa mia, e questo secondo me non va bene per i cittadini.
Assolutamente. Senta, mi stupisce anche il fatto che nella questione precari addirittura non c'è, come dire, unanimità di vedute tra il ministero e i sindacati, nemmeno sui numeri di questo precariato, perché per Val di Tara sono 165.000 i precari, per la CGIL 250.000. Ora è una differenza anche di quasi 100.000, no? Non le chiedo di dire lei su cosa scommetterebbe, sì, diciamo, però, che no, mi sembra di dare i numeri all'otto, però cioè, è possibile che ci sia questa, o è solo una questione, diciamo, così, politica, ma non credo che il ministero, il ministro possa dare numeri a vanvera.
No, no. Allora, il sistema informativo del ministero sicuramente dispone di tutti i dati. Ora, non ho idea, diciamo, di quello che ha potuto dire la CGIL o altri, che a loro volta hanno anche le loro informazioni. È indubbio però che l'unico sistema informativo esistente sia quello del ministero, quindi insomma io do fiducia a quello che ci dice il ministero per ovvie ragioni, non posso pensare che dica falso, insomma è inconcepibile.
Senta, dicevamo, no, la questione degli insegnanti di sostegno, c'è questo grande numero di precari, c'è questa novità voluta dal ministro Valditara, la scelta del genitore per confermare il docente di sostegno precario potrà essere fatta già quest'anno, leggo, in modo che la conferma del docente avverrà dal prossimo anno scolastico. Quindi la conferma si può già fare quest'anno o vale per l'anno prossimo?
Beh, diciamo, dovrebbe valere già per l'anno in corso, però adesso, come dire, siccome queste sono novità che spesso si accavallano, non vorrei dire inesattezze.
Okay.
Indubbiamente è un passo avanti molto importante e io sono assolutamente d'accordo sul...
Era una richiesta, no, delle associazioni.
Sì, sì. Sì. Certo,
qual è la logica di questo provvedimento? Ce lo spieghi?
La logica è naturalmente che se la famiglia è soddisfatta del servizio, ora detta così non è bella, non mi piace, poi l'ha preciso meglio, però se è contenta del servizio, è contenta della scuola, è contenta di quel docente, il ragazzo si è trovato bene, stiamo parlando di ragazzi insomma disabili, quindi con delle fragilità di cui dobbiamo tutti tener conto, beh allora se è così che problemi ci dovrebbero essere a mantenere la stessa persona? Il punto qual è? Quello delle graduatorie di cui parlavo prima, cioè la graduatoria magari di anno in anno viene aggiornata, cambiano i punteggi e cambia la graduatoria stessa e quindi anziché il docente A con mio figlio deve andare il docente B, anche se io ho conosciuto il docente A, con lui mi trovo bene e voglio che continui con lui. Ecco, questo secondo me ripeto, è una decisione coraggiosa del ministro, io sono assolutamente d'accordo.
Senta Giannelli, lo ricordo, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, le chiedo questa questione degli insegnanti di sostegno, giusto un commento, no, su questo, perché è una delle grandi acquisizioni, una delle poche forse grandi acquisizioni, cambiamenti un po' strutturali degli ultimi anni, no, vado indietro nel tempo, è stato misurato questo, cioè quanto questo apporto di questo personale importante sta dando, no, in termini di vivibilità e anche di crescita di questi studenti all'interno della scuola?
Guardi, una rilevazione sistematica scientifica su questo non c'è, credo che sia difficilmente organizzabile. Quello che posso dirle sulla base della mia esperienza, sì, nonché sull'esperienza diciamo, di tutti i nostri iscritti, quelli che afferiscono alla nostra associazione, è che indubbiamente l'insegnante di sostegno è fondamentale, perché in tante situazioni senza questo insegnante non si potrebbero gestire delle classi. Ricordo che il termine sostegno è sostegno alla classe, quindi l'insegnante di sostegno non è un docente che deve fare da badante a un alunno specifico, però è una professionalità diciamo particolarmente curata, dedita appunto alle tematiche della disabilità e dell'integrazione, per cui deve porsi come esperto, come consulente anche nei confronti dei colleghi che insegnano le varie materie, per fare in modo che i vari alunni con disabilità o disagi di vario tipo possano integrarsi meglio all'interno della classe. Quindi è una risorsa fondamentale ed è un grande passo avanti. Certo, il problema è che non ne abbiamo mai avuti abbastanza, oggi stiamo parlando addirittura di un ammanco di non so 100.000, quant'è, non mi lancio sui numeri, però parecchie decine di migliaia. Capisce bene quanto la sorte di tanti bambini e di tanti ragazzi dipenda dal fatto di avere un docente di sostegno valido.
Chiarissimo. Giannelli, un flash davvero pochi secondi, però glielo chiedo perché due giorni fa c'è stato il rapporto dell'OCSE che ancora una volta evidenzia, tra le tante cose, come gli stipendi degli insegnanti italiani sono tra i più bassi in Europa, nell'area dei paesi OCSE, e non solo sono bassi, ma sono anche quelli che crescono meno, cioè essendo bassi dovrebbero crescere a un ritmo più veloce, invece siamo in fondo anche alle classifiche di crescita. Le chiedo se ormai c'è da rassegnarsi, io non lo so. cosa deve succedere?
Da rassegnarsi mai, perché questa è una situazione disdicevole, inaccettabile. Noi la denunciamo anche se la nostra associazione è prevalentemente dedicata ai dirigenti, però lo diciamo da sempre perché l'ossatura della scuola sono i docenti. Ora è chiaro che pagare pochi docenti e soprattutto non consentirgli, non dargli una dinamica salariale accettabile nel corso del tempo è scandaloso e chiaramente respinge le persone più valide. Quindi va a finire che chi può si trova un altro lavoro e poi ci chiediamo perché abbiamo difficoltà a trovare su certe materie i docenti, specialmente al nord dove ci sono più aziende e quindi ci sono più offerte di posti di lavoro. E tutto si tiene. Se vogliamo fare delle scelte politiche come dire, degne di questo nome, dobbiamo capire che dobbiamo investire nella scuola e purtroppo sulla scuola non si investe, questa è la verità. Ma non mi riferisco a questo governo e a questo ministro.
No, è una storia lunga, però diciamo che nessuno riesce mai a invertire la tendenza. Va bene.
Soltanto a parole si dice che la scuola è importante, però poi quando si va a vedere nella legge di bilancio non è mai così.
Non cambia nulla. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, grazie e buon lavoro. L'inizio dell'anno scolastico con annesse questioni, problematiche e opportunità, diciamo, sembra banale, ma è così. Gli insegnanti di sostegno sono una grande opportunità di crescita. Adesso invece, 13 e 28, andiamo in Trentino e lo facciamo insieme a Gianluca Tonioni, che è meteorologo e previsore di Meteo Trentino. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, ci racconti un po' di questa situazione, no? C'è stata una perturbazione, ha nevicato alcuni centimetri di neve all'inizio settembre, non è un fatto, diciamo, eccezionale, perché sennò tutto diventa eccezionale, però è un fatto abbastanza raro negli ultimi anni. Poi c'è stata anche una vera e propria tempesta di neve, ieri c'è stata una vittima in Val Gardena, un escursionista canadese, ma insomma al di là di questo episodio, che neve è questa? Come sta andando? Quant'è intanto?
Ma allora sì, c'è stata questa perturbazione che diciamo era piuttosto fredda per il periodo, quindi ha portato, oltre che la pioggia abbondante, ha portato anche nevicate a quote piuttosto basse per il periodo sempre. E le quote cui si è vista la neve sono state quelle dei 1600-1700 metri, chiaramente lì non è che è venuta quantità impossibile, però diciamo un 15-20 centimetri, in alcuni casi anche 30 centimetri sono arrivati. È chiaro che siamo passati dall'estate inoltrata, qualche giorno prima anche qui da noi avevamo 30 gradi di massima e siamo passati alla neve, quindi sicuramente poi è un periodo di fine vacanze, quindi molte persone sono state sorprese da questo fenomeno. Quindi
cioè erano partite in vacanza per fare l'estate, quindi con 30 gradi, 28 gradi, si sono trovati con la neve. Con la però neve, diciamo immagini, questo Tonioni, questo non è un fatto eccezionale per questa stagione, magari nel recente passato non si sono viste tante nevicate così ad agosto a settembre, però succede, no, storicamente, che in montagna nevichi anche a luglio.
Sì, no, ecco, questo è da premettere. L'altra premessa è che comunque settembre può sembrare, noi abitiamo qua in montagna, insomma, e comunque siamo nell'autunno meteorologico, quindi non è più estate, e è abbastanza frequente, sempre stato, che fra fine agosto e primi di settembre ci fosse, diciamo, qualche perturbazione, un'irruzione di aria fredda particolare che un po' segnava il cambio di passo fra l'estate e l'autunno meteorologico, quindi diciamo si era abbastanza abituati. Poi ultimamente sta cosa qua la natura non la presentava sempre meno, era meno evidente, quindi in questo caso qua è tornata in maniera un po' sopra le righe. È chiaro che diciamo ha fatto ancora più colpo, diciamo è divenuta insomma più evidente ancora, insomma. Quindi non è un fatto diciamo clamoroso, eccezionale più di tanto, magari non così non così importante, così con nelle intensità e però
forse i venti, forse i venti che ci sono stati e che sono anche previsti anche nelle prossime ore. L'episodio di cui parlavo prima, la morte di questo escursionista, è avvenuta molto più in alto, a quasi 2500 metri sull'alta via delle Dolomiti, ma a parte quello c'era molto vento e quindi diciamo c'è stata una vera e propria tempesta di neve. Ci sono venti forti previsti, molto forti?
Sì, diciamo che soprattutto nelle prossime ore, da oggi fino a domani, c'è questa intensificazione del vento. Dopo la precipitazione, diciamo, il seguito di questa perturbazione, che non ha ancora terminato il suo lavoro, è quello di rinforzare i venti da nord, e quindi particolarmente freddi, perché contiene aria piuttosto fredda. Quindi i venti sono un po' il seguito di questa perturbazione, e quindi adesso il problema sono più i venti che i 20 centimetri di neve che sono arrivati.
Ultimissima cosa, Tonioni, glielo chiedo: questa neve non durerà, cioè si scioglierà, immagino, o cosa?
Certamente, allora sicuramente durerà qualche giorno, ma destinata a scomparire nel giro veramente di qualche giorno. Già a metà della settimana prossima non ci sarà, diciamo, non c'era più, è una neve, cioè un episodio, l'inverno è ancora ben lontano.
Lontano. Va bene. Gianluca Tonioni di Meteo Trentino, grazie e buon lavoro a presto. 13:32, noi ci fermiamo, 349-238-6666, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, un messaggio sull'inizio dell'anno scolastico. A Ferrara, inizio delle scuole previsto lunedì nel caos, alunni delle superiori nei container, orari ridotti alla primaria senza tempo pieno, che amarezza, scrive Giacomo. Coraggio Giacomo, avanti, avanti, avanti. Il punto di Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
L'Italia dell'inverno demografico deve fare qualcosa per cambiare stagione, non c'è dubbio. Perderemo 4 milioni di abitanti entro il 2050, che nelle dinamiche demografiche è domani. Ma soprattutto sempre nel 2050, le persone con più di 65 anni saranno il 34% della popolazione. Oggi sono 10 punti meno. E quelle over 85 raddoppieranno. L'Italia non fa figli, e questo è il punto. Si spopola, ma anche si popola di persone che allungano la fase dell'età di vecchiaia. Ora, il governo pensa a una forma di agevolazione fiscale rafforzata per chi i figli torni a farli, e magari per chi ne abbia già più di uno o due. È un segnale importante, non c'è dubbio, ma la vera sfortuna è che, anche a fronte di iniziative lodevoli e necessarie come questa, gli effetti rischiano di arrivare in ritardo rispetto alle dinamiche illustrate appunto in quei pochi numeri che abbiamo detto. E sarebbe un paradosso, perché comporterebbe grandi esborsi di denaro pubblico per, diciamo così, comprare bambini che forse non arriveranno mai. Comprare, ripeto, è una provocazione, ma rende l'idea. Anche perché, come è del tutto evidente, i bambini non si comprano. Sono il frutto innanzitutto del desiderio, di cui forse questa contemporaneità senza bussola ha perso il senso e i connotati.
Eccoci qua con le buone notizie, la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana, scelte per voi come ogni venerdì. Vediamo se anche questa volta riusciamo a convincervi con quello che a noi sono sembrate le buone notizie. Cominciamo dal quinto posto con una notizia credo indiscutibile: il taglio dei tassi di interesse, al netto delle polemiche e insomma del fatto che c'è chi dice che la BCE ha avuto poco coraggio, si poteva tagliare di più, ma insomma il taglio c'è stato, 0,25, quindi 25 punti base di taglio dei tassi di interesse. Insomma, si sono sui giornali di oggi, sui siti, vari calcoli dei risparmi, no? Un mutuo per esempio di 150.000 euro durata 20 anni, col variabile naturalmente, si risparmiano 20 euro al mese, buttali via, sono 250 euro l'anno, ma si risparmia anche comprando per esempio una lavatrice a rate, tutta a rate, da 750 euro. Dalla fine dell'anno scorso ad oggi, col calo dei tassi, il risparmio è di 160 euro, cioè il 15%. E va bene, questo per iniziare. Restiamo in campo economico, al quarto posto con la crescita dell'occupazione in Italia. Parliamo di 124.000 posti di lavoro creati nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre in Italia, tasso di disoccupazione al minimo storico 6,8%, tasso di occupazione che sale al 62,2%, tutto molto bene, al netto anche anche qui di qualche considerazione che abbiamo fatto anche in diretta con Alberto Orioli. Insomma, restiamo lontani dal tasso di occupazione europeo, che è del 75%, c'è l'economia sommersa, c'è un calo delle ore lavorate, ma insomma portiamo a casa l'aumento dell'occupazione. Al terzo posto, questa notizia qua che riguarda proprio il nostro paese. Uomini violenti, raddoppiata la rete dei luoghi di cura. Ebbene sì, è un'indagine condotta dal CNR con dati aggiornati al 2022, quindi non recentissima, che evidenziano un raddoppio di questo tipo di centri, che sono passati da 54 a 94 le persone, gli uomini assistiti, da 1214 a 4174, perché la premessa di questo studio è che la violenza degli uomini sulle donne va affrontata mettendo in sicurezza le vittime, naturalmente prima di tutto, ma anche offrendo percorsi riabilitativi di cura a queste persone, a questi uomini che offendono, svalutano, controllano i loro partner e arrivano anche poi a episodi di violenza, e quindi servono centri specializzati. In Italia sono raddoppiati in 5 anni e gli assistiti sono quadruplicati. Secondo posto della classifica, c'è questa notizia che anche questa credo sia abbastanza, come dire, incontrovertibile, credo che possa accontentare tutti: la fine, la vicenda della disputa tra Apple e l'Unione Europea sulla questione degli aiuti legali dell'Irlanda, che aveva messo un'aliquota bassissima, l'1% di tassi ad Apple, per attirare Apple in Irlanda a lavorare. Questo era stato ritenuto un aiuto illegale da parte dell'Irlanda, da parte della Commissione Europea, che ha fatto un ricorso. Insomma, dopo tanti anni, sentenza definitiva, Apple dovrà pagare 13 miliardi di tasse arretrate, e insomma, che potranno servire a finanziare tante belle cose. E va bene, allora siamo arrivati al primo posto della classifica delle buone notizie, e la notizia è questa qua, notizia di carattere medico-scientifico, perché c'è un'equipe italiana che sta lavorando alla mano robotica a controllo magnetico, e per la prima volta è stato testato su un italiano di 34 anni il funzionamento di questa tecnologia incredibile. È la prima volta al mondo, così scrivono diverse state commentando questa notizia. Vediamo se è davvero così. Cristian Cipriani, direttore dell'Istituto di Biorobotica dell'Università Sant'Anna di Pisa, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie, salve a tutti.
Allora, cosa, perché insomma sappiamo che a volte i giornali, no, diciamo presi così dall'euforia, esagerano, insomma non, magari sono notizie complesse dal punto di vista scientifico da prendere insomma con le pinze. Ci racconti un po', diciamo, è difficile spiegare di cosa si tratta, però proviamoci. Intanto, la prima volta al mondo che succede, che cosa?
Allora, è la prima volta che abbiamo dimostrato che è possibile utilizzare i magneti impiantati nei muscoli residui di una persona amputata per controllare i movimenti delle dita di una protesi di mano, evidentemente. Questo è, insomma, il primo esperimento, diciamo, che è il coronamento di una ricerca lunga 10 anni, finanziata a partire dal 2015 dal Consiglio Europeo delle Ricerche, e insomma abbiamo dimostrato appunto una nuova metodologia. Fino ad oggi le protesi hanno funzionato e funzionano tuttora con l'utilizzo di elettrodi che misurano la contrazione elettrica, quindi il segnale elettrico prodotto dalla contrazione muscolare. Noi abbiamo fatto una proposta diversa, che è quella di appunto di monitorare lo spostamento fisico della contrazione del muscolo inserendo dei magneti. I magneti producono un campo magnetico naturalmente, no? E questo campo magnetico può essere individuato, può essere letto attraverso dei sensori che noi mettiamo nell'invasatura della protesi, nell'invasatura protesica, e attraverso un algoritmo di localizzazione magnetica, si chiama così, è possibile individuare, tracciare nello spazio dove stanno questi magneti. E quindi se i magneti si sono spostati perché il muscolo si è contratto, si è tirato, questo segnale,
si misura una variazione,
lo usiamo.
Esatto. Questo che si chiama mano robotica a controllo magnetico, ed è questa la peculiarità di questa tecnologia. Che cosa è riuscito a fare con questa mano robotica? Credo che si chiami, non so se è un nome di fantasia, Daniel, di 34, un italiano di 34
anni. No, è il suo nome.
È il suo vero nome.
È il suo vero nome. Beh, lui principalmente ci ha aiutato in queste 6 settimane di sperimentazione a capire i limiti dell'interfaccia, no? Di questo sistema. Noi siamo dei ricercatori, per cui da una parte siamo felici dei risultati che troviamo, ma chiaramente dobbiamo dare delle risposte a delle domande che non sono ben poste, no? Sì. O le cui risposte non esistono. Per cui lui ci ha aiutato in questo, e in particolare poi nell'uso della mano è stato in grado comunque di compiere attività di vita quotidiana, diciamo abbastanza standard, è stato in grado di dosare la forza di presa e di fare tutta una serie di test funzionali che servono poi per mettere dei numerini, no, alla valutazione del tipo di protesi. Quindi un test completo che si è condotto in queste 6 settimane di trial, proprio perché il nostro team ha messo a punto un sistema portatile, veramente una mano, non c'era un computer attaccato a questa mano, cioè tutto era contenuto all'interno del braccio robotico.
Incredibile.
E questa è la cosa bella e il grande sforzo, insomma, condotto dal nostro gruppo, ecco.
Beh, insomma, complimenti a questo team di ricerca, a lei, a tutti quelli che ci hanno lavorato, perché è un risultato davvero straordinario. Cristian Cipriani, direttore dell'Istituto di Biorobotica del Sant'Anna di Pisa, grazie, a presto, buon lavoro davvero su questo incredibile progetto. Avevamo già coinvolto Cipriani tempo fa su un altro progetto che riguardava una donna svedese. Qui in quel caso l'Italia faceva parte di un team più largo, qua è proprio tutta una ricerca italiana. Va bene, ci fermiamo, ritorniamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Chiudiamo anche questa puntata con uno sguardo al mondo, alle notizie internazionali. Oggi lo facciamo con le anticipazioni di Nessun Luogo è Lontano, insieme ad Antonio Talia della redazione del programma. Antonio, ciao, buongiorno e benvenuto.
Ciao Alessio, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, oggi so che state lavorando alla grande questione, insomma, quella che riguarda la guerra d'Ucraina, con uno sguardo però in particolare a questo vertice importante che ci sarà a Washington.
Sì, come sappiamo il primo ministro britannico Keir Starmer è a Washington per discutere con il presidente Biden di che cosa? Della possibilità di estendere la portata delle armi occidentali, sì, in territorio russo, e quindi di consentire ai militari ucraini di colpire obiettivi militari in territorio russo. Ci sono vari temi da definire, sappiamo che da varie indiscrezioni che per ora sembra che gli unici missili che potrebbero essere utilizzati sono gli Storm Shadow britannici e gli Scalp francesi, e questo riguarda anche direttamente l'Italia, perché non dimentichiamo che la stessa Italia nel consorzio che produce questi missili ha una quota di minoranza. Bisognerà vedere però se poi Biden manterrà fede alle prudenze dell'ultimo periodo, quindi a evitare un coinvolgimento di sistemi missilistici americani diretti, l'ATAMS per capirci, oppure se, come da varie indiscrezioni che arrivano alla Casa Bianca, questo è un passo ulteriore per consentire poi invece l'impiego anche di questi sistemi missilistici, ricordiamolo, esclusivamente contro obiettivi militari posti in territorio russo.
E preventivamente Putin, però, sapendo che questo è quello che bolle in pentola, mi pare che abbia detto, insomma, fonti del Cremlino, che, insomma, la NATO sarebbe, diciamo, direttamente poi, no, in guerra con la Russia, ma insomma, sono cose che abbiamo sentito dire tante volte.
Sì, sono le famose linee russe di Putin che negli ultimi mesi sono state poste più e più volte. È stato detto addirittura all'inizio della guerra la linea rossa erano i sistemi missilistici HIMARS, che poi sono stati assegnati all'Ucraina, e non c'è stato nessun tipo di reazione vera e propria. Putin ovviamente cerca di portare avanti una guerra anche retorica e di in qualche modo coinvolgere direttamente la NATO nella questione. Ricordiamo però che mentre appunto ci sono tutta una serie di problemi che sono stati giustamente posti sulla legittimità di colpire obiettivi militari russi con missili occidentali, da quando la guerra è iniziata la Russia non si è fatta alcun problema nel colpire l'Ucraina con sistemi missilistici ucraini o iraniani.
E anche obiettivi non solo militari ma anche civili abbondantemente. Purtroppo sono 30 mesi forse, non so, voi tenete il conto, che purtroppo va avanti. E nel frattempo c'è anche un altro, diciamo, un movimento sul fronte, chiamiamolo diplomatico, che riguarda Russia e Corea del Nord.
Sì,
giusto?
Purtroppo non è solo un fronte diplomatico, ma anche quello è un fronte militare, perché mentre alla Casa Bianca va avanti questa discussione tra Starmer e Biden, dall'altra parte del mondo, in Corea del Nord, Shoigu, che ricordiamo è l'ex ministro della difesa russo, adesso promosso a capo della promosso o spostato a capo della commissione militare, sta parlando con Kim Jong-un, e Kim Jong-un manda dei segnali, il dittatore nordcoreano, molto pericolosi. Perché? Perché per la prima volta ha mostrato delle immagini di uno dei due o forse tre siti, non sappiamo precisamente quanti siano, in cui la Nord Corea arricchisce l'uranio per dotarsi di sistemi nucleari, di missili nucleari.
Quindi per usi militari, non per usi civili. Non
sono senza dubbio siti per usi militari, per uso militare. Non è un segreto che, insomma, da quando c'è stato il fallimento del vertice, ancora quando era presidente Donald Trump, tra Kim Jong-un e appunto gli Stati Uniti, la Corea del Nord abbia continuato ad arricchire l'uranio. Per la prima volta ci sta mostrando, quindi, un gesto insomma diretto di sfida, come, e resterà da vedere appunto come tutta la situazione nella penisola nordcoreana si inserisce poi in quello che ormai è una situazione molto volatile, molto pericolosa a livello globale.
Ma quanto potrebbero essere vicini a realizzare questo tipo, diciamo, di armi? Quanto, diciamo, questa è una minaccia, allora, concreta? Quanto c'è invece di offrire una certa visione al mondo, no?
Allora, nella retorica della Corea del Nord c'è sempre evidentemente una parte di immagine da mostrare, tanto sul fronte esterno che sul fronte interno. I regimi appunto devono dare questa immagine molto forte, però il consigliere speciale per la difesa statunitense, già qualche mese fa, Jake Sullivan, aveva detto che negli ultimi anni la Corea del Nord sta arricchendo uranio e si sta dotando di armamenti si sta proiettando verso l'utilizzo di armamenti di questo tipo con una velocità che in questo momento nessuno ha al mondo. E contemporaneamente la retorica di Kim Jong-un spinge sempre di più verso una Corea del Nord che deve mettere a punto il suo programma nucleare.
Antonio Taglia, grazie, a presto, Nessun Luogo è Lontano, dalle 16 alle 17, insieme naturalmente anche a Giampaolo Musumeci. Noi ci fermiamo qua per la puntata di oggi, è tutto. Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ci risentiamo più avanti per gli aggiornamenti. Intanto buona giornata e buon fine settimana a tutti, ciao.